Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da PM nel 2023, La guerra e l'odio. Le radici profonde del conflitto tra Russia e Ucraina è un saggio di attualità storico-politica in cui Nikolaj Lilin propone una lettura di lunga durata della guerra russo-ucraina, in 192 pagine. Il libro sposta il fuoco dalle sole fasi più recenti del conflitto alle eredità dell'Ottocento e del primo Novecento, con particolare attenzione alla Galizia, alle popolazioni russofone e alla dissoluzione dell'impero austro-ungarico. La tesi portante è che l'odio collettivo non sia un semplice effetto della guerra, ma una forza che viene formata da memorie di persecuzione. Contrapposizioni nazionali, politiche linguistiche e interessi geopolitici. Lilin collega tale passato alle fratture emerse nell'Ucraina contemporanea, soprattutto dopo il 2014. Il testo si distingue per un taglio interpretativo netto e controverso, non è una ricostruzione storiografica neutrale o esaustiva, ma un saggio argomentativo che privilegia una specifica lettura delle responsabilità e delle continuità storiche del conflitto. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la Galizia come archivio storico delle fratture contemporanee. Uno dei nuclei più riconoscibili del libro è la centralità attribuita alla Galizia, regione storicamente collocata fra imperi, popoli, confessioni e lingue. Lilin considera questo spazio non come un dettaglio periferico, bensì come un luogo utile a osservare la formazione di identità politiche contrapposte. La sua ricostruzione richiama la crisi dell'impero austro-ungarico e i conflitti che attraversarono le comunità locali tra 8 e 900, sostenendo che molte tensioni successive abbiano radici in quella stagione. In particolare, l'autore concentra l'attenzione sulle popolazioni russofone o filorusse della regione e sul modo in cui esse avrebbero sperimentato marginalizzazione e repressione. Questa scelta di prospettiva ha una conseguenza analitica precisa. Il conflitto non viene spiegato soltanto con le decisioni dei governi contemporanei, con la NATO o con l'invasione russa dell'Ucraina, ma come il prodotto di memorie storiche stratificate. Il lettore viene quindi invitato a interrogare il rapporto fra confini politici e appartenenze culturali, evitando di trattare nazioni e identità come realtà immutabili. Al tempo stesso, l'enfasi sulla Galizia costituisce anche il limite di questa chiave. Una regione importante non esaurisce la storia plurale dell'Ucraina né le cause della guerra attuale. Il valore del capitolo tematico sta dunque soprattutto nel rendere visibile un passato spesso poco noto al pubblico italiano, da confrontare criticamente con altre ricostruzioni storiche. Secondo, Talerov e la memoria delle persecuzioni come origine dell'odio politico. Lilin dedica rilievo al campo di internamento di Talerov, creato dalle autorità austro-ungariche durante la Prima Guerra Mondiale e associato, nel libro, alla persecuzione di persone sospettate di simpatie filorusse. L'episodio viene presentato come una ferita storica rimossa e come un esempio della trasformazione delle differenze linguistiche, culturali e politiche in criteri di sospetto collettivo. La funzione di questo riferimento non è soltanto documentaria Talerhof, diventa il simbolo di una dinamica più ampia, nella quale l'autorità statale definisce una parte della popolazione come estranea o pericolosa. Il ragionamento dell'autore insiste sul fatto che la violenza politica lascia eredità che superano l'esperienza diretta dei sopravvissuti. Quando una comunità conserva il ricordo di discriminazioni e lutti, quel ricordo può essere mobilitato da movimenti nazionalisti, media e governi per definire amici e nemici. Da qui deriva il titolo del libro, l'odio è descritto come un motore capace di rendere accettabili azioni altrimenti impensabili. È una prospettiva utile per capire perché le guerre non si alimentino esclusivamente di calcoli militari. Tuttavia, il passaggio dalla memoria di Thalerhoff alle cause immediate della guerra contemporanea è interpretativo e discusso il lettore dovrebbe distinguere tra l'importanza storica dell'evento e l'uso che il saggio ne fa per stabilire una continuità diretta con il presente. Terzo, nazionalismo ucraino, panslavismo e conflitto fra appartenenze linguistiche. Il saggio affronta il nazionalismo ucraino e il panslavismo come forze storiche che hanno contribuito a organizzare appartenenze collettive e rivalità politiche. Lilin pone particolare enfasi sulla questione linguistica nella sua lettura. La distinzione fra identità ucraine e russe non può essere interpretata soltanto come una separazione nazionale lineare, perché è stata vissuta a lungo dentro comunità miste, territori contesi e istituzioni imperiali. L'uso dell'ucraino, del russo e delle parlate locali diventa perciò una questione di potere, riconoscimento e accesso alla sfera pubblica, non una semplice preferenza privata. Il libro collega queste tensioni alla condizione delle persone russofone nell'Ucraina contemporanea, sostenendo che una parte di esse si sia percepita come discriminata o minacciata. Tale argomento spiega l'importanza data dall'autore alle politiche identitarie e alle paure di assimilazione. È però necessario trattarlo con cautela, la presenza di una minoranza linguistica o il conflitto sulle politiche linguistiche non dimostrano automaticamente che uno Stato non abbia diritto alla propria sovranità, né giustificano un'aggressione militare. La forza del testo consiste nel richiamare l'attenzione sul carattere politicamente sensibile delle lingue in contesti post-imperiali. Il suo punto più controverso è invece la tendenza a interpretare quella sensibilità soprattutto attraverso la vulnerabilità russofona, lasciando meno spazio ad altre esperienze storiche, inclusa la repressione dell'identità e della lingua ucraina nell'impero zarista e in epoca sovietica. Quarto, dal 2014 alla guerra aperta il ruolo assegnato a Kiev, Mosca e alle potenze esterne. Lilin rifiuta l'idea che la guerra debba essere letta esclusivamente a partire dall'invasione russa su vasta scala del 2022. Il suo quadro interpretativo include il 2014, il mutamento politico seguito alle proteste di Euromaidan, la guerra nel Donbass e la crescente contrapposizione tra Russia e Occidente. Secondo il libro, il teatro ucraino è stato progressivamente investito da interessi strategici ed economici delle grandi potenze. La guerra appare quindi come un conflitto locale e insieme internazionale. Questa impostazione invita a osservare come alleanze, sicurezza regionale, comunicazione politica e rivalità geopolitiche incidano sulle scelte degli attori. Nel testo, i governi ucraini orientati verso l'Occidente sono collegati a un aggravamento delle fratture interne, mentre Mosca viene rappresentata anche attraverso l'idea di protezione di comunità percepite come minacciate. Qui emerge il carattere più contestato del saggio. Molti studiosi e recensori criticano Lilin per una lettura ritenuta vicina alla narrativa del Cremlino, perché tende a ridurre il rilievo dell'autonomia politica ucraina e della responsabilità della leadership russa nell'escalation e nell'invasione. Leggere il libro con profitto significa dunque non assumere la sua cornice come un resoconto conclusivo, ma usarla per esaminare una delle interpretazioni in campo. Il suo contributo è mettere in evidenza antecedenti e fattori internazionali, il suo limite è il rischio di farli apparire come spiegazioni sufficienti della violenza russa. Infine, l'odio come dispositivo di guerra, propaganda e disumanizzazione. La categoria dell'odio tiene insieme i diversi piani del libro. Per Lilin, le guerre non sono sostenute soltanto da eserciti, trattati e risorse materiali, richiedono anche la costruzione di un nemico collettivo. L'amplificazione di paure reali o percepite e la semplificazione delle identità. L'odio diventa così un dispositivo politico, trasforma differenze di lingua, religione, memoria o orientamento geopolitico in una contrapposizione assoluta. In questa cornice, le campagne mediatiche non sono mere narrazioni di accompagnamento, ma strumenti capaci di irrigidire le posizioni e rendere più difficile qualunque riconoscimento reciproco. Questo è probabilmente l'aspetto più generale e trasferibile del saggio. La tesi invita a distinguere fra il bisogno legittimo di ricordare le violenze subite e l'uso politico di quel ricordo per attribuire colpe ereditarie a interi popoli. Comprendere questa differenza è essenziale in un conflitto in cui propaganda e contropropaganda competono per imporre una versione morale e storica dei fatti. Il libro, tuttavia, non sempre applica con la stessa severità critica questo principio a tutte le parti coinvolte la sua denuncia della comunicazione occidentale e del nazionalismo ucraino appare più insistita della disamina della propaganda e dell'imperialismo russo. Proprio tale asimmetria rende utile una lettura comparata con studi di storia ucraina e russa fondati su fonti e prospettive differenti. In conclusione, La guerra e l'odio è indicato per lettori che desiderano confrontarsi con una lettura non convenzionale del conflitto russo-ucraino e, soprattutto, con il peso che memorie storiche, lingue e identità regionali possono avere nelle guerre contemporanee. Può risultare utile anche a chi conosce soprattutto la cronaca dal 2022 in poi l'attenzione alla Galizia, a Talerhof e alle tensioni dell'epoca austro-ungarica. Offre infatti coordinate storiche generalmente meno presenti nel dibattito divulgativo italiano. Il beneficio intellettuale principale non consiste nell'adottare senza riserve la tesi dell'autore, ma nell'apprendere a porre domande sulle genealogie dei conflitti e sugli usi politici della memoria. Lilin si differenzia da molte sintesi geopolitiche perché costruisce il proprio discorso a partire dalla persistenza dell'odio e da una specifica storia delle comunità russofone, anziché privilegiare cronologie diplomatiche o analisi militari. La prosa breve e argomentativa rende questa prospettiva accessibile, ma non elimina la necessità di verificarla. Rispetto ai saggi storiografici più accademici, il volume è meno equilibrato nella distribuzione delle responsabilità e più esplicitamente orientato. Le contestazioni rivolte all'autore, comprese quelle relative alla storia dell'Holodomor e all'indipendenza ucraina, sono quindi parte del contesto di lettura e non vanno ignorate. È consigliabile affiancarlo a opere di storici con approcci diversi, così da trasformare la sua tesi in occasione di confronto critico, non in una spiegazione unica della guerra. Se vuoi supportare Nikolai Lilin, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!